qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Leggiamo l'intervento di Thomas Sankara, Parigi, 5 febbraio 1986, alla prima conferenza internazionale sull'albero e la foresta. Chi è Thomas Sankara? Thomas Sankara, ufficiale di carriera, Tom Sank, come veniva affettuosamente chiamato, è tornato nel suo paese natale, il Burkina Faso, era nato nel villaggio di Yago nel 1949, forma insieme ad altri soldati ribelli il gruppo degli ufficiali rivoluzionari, l'organizzazione a partire dalla quale, dopo aver conosciuto l'arresto e il carcere, guadagnò la popolarità che gli valse la nomina a primo ministro e, a partire dal 1983, la presidenza del Burkina Faso. Lo stesso nome Burkina Faso, scelto per rinominare quello che era l'alto volta degli ex dominatori francesi, significò da quel momento in poi terra degli uomini integri. Come integra fu l'intera esistenza di Sankara, un presidente senza alcuna prebenda né scorta, capace di presentarsi alle riunioni in bicicletta e di rigettare qualunque privilegio tipico dei politici. Guai a prendere in giro il popolo. Questa era l'unica preoccupazione di Sankara, un vero e proprio manifesto antiimperialista che il giovanissimo presidente burkinabè, assassinato il 15 ottobre del 1987, diffuse in ogni angolo della terra, attaccando gli interessi criminali delle grandi imprese multinazionali e il razzismo promosso dai corrotti governi occidentali. Parigi, 5 febbraio 1986, prima conferenza internazionale sull'albero e la foresta. La mia patria, il mio Burkina Faso, è senza dubbio uno dei pochi paesi al mondo che ha il diritto di definirsi un concentrato di tutte le calamità naturali di cui il genere umano soffre tuttora, alla fine di questo XX secolo. 8 milioni di burkinabè hanno interiorizzato questa realtà in 23 terribili anni. Hanno visto morire le madri, i padri, i figli e le figlie, decimati da fame, carestia, malattie e ignoranza. Con gli occhi pieni di lacrime hanno guardato prosciugarsi stagni e fiumi. Dal 1973 hanno visto il loro ambiente deteriorarsi, gli alberi morire, il deserto invaderli a passi da gigante. Secondo le stime, ogni anno il deserto avanza nel Sahel di 7 chilometri. Solo questa realtà permette di comprendere e di accettare la nascita della legittima rivolta che, maturata per lunghi anni, è finalmente esplosa in forma organizzata nella notte del 4 agosto 1983, sotto forma di rivoluzione democratica e popolare del Burkina Faso. Qui non sono altro che l'umile portavoce di un popolo che rifiuta di guardarsi morire per aver assistito passivamente alla morte del proprio ambiente naturale. Dal 4 agosto 1983, l'acqua, gli alberi e la vita, per non parlare della stessa sopravvivenza, sono ritenuti fondamentali e sacri in tutte le azioni del Consiglio Nazionale della Rivoluzione che guida il Burkina Faso. Per questo motivo devo rendere omaggio al popolo francese, al suo governo e in particolare al suo presidente François Mitterrand per questa iniziativa che traduce il genio politico e la lucidità di un popolo sempre aperto al mondo e sempre sensibile alle sue miserie. Il Burkina Faso, situato nel cuore del Sahel, mostrerà sempre tutto il suo apprezzamento per iniziative come questa conferenza che sono in totale armonia con le vitali preoccupazioni del popolo burkinabè. Cercheremo di essere sempre presenti, ogni qualvolta sarà necessario, evitando incontri inutili. Da circa 3 anni il popolo del mio paese, il popolo burkinabè, combatte la sua guerra contro la desertificazione. È dunque un dovere per noi essere qui a parlare della nostra esperienza e a trarre benefici da quella di altri popoli del mondo. Da circa 3 anni in Burkina Faso ogni avvenimento felice, come matrimoni, battesimi, premiazioni, visite di personalità ed altro, viene celebrato piantando alberi. Nell'anno scolastico 1986 tutti gli studenti della nostra capitale, Ouagadougou, hanno costruito con le proprie mani più di 3.500 stufe migliorate, cioè a basso consumo, per le proprie madri, che si vanno ad aggiungere alle circa 80.000 costruite dalle stesse donne negli ultimi 2 anni. Questo è il loro contributo allo sforzo nazionale di ridurre il consumo di legna da ardere e proteggere gli alberi e la vita. Il diritto di acquistare o prendere in affitto uno delle centinaia di alloggi pubblici costruiti dopo il 4 agosto 1983 è strettamente condizionato dall'impegno dei beneficiari di piantare un numero minimo di alberi e curarli come la pupilla dei propri occhi. Beneficiari che non hanno rispettato questo impegno sono stati sgomberati grazie alla vigilanza dei comitati per la difesa della rivoluzione, che lingue velenose intendono sistematicamente e inequivocabilmente screditare. Dopo aver vaccinato sul territorio nazionale del Burkina Faso e dei paesi vicini in una 15ina di giorni 2.500.000 bambini tra i 9 mesi e i 14 anni contro il morbillo, la meningite e la febbre gialla, dopo aver realizzato più di 150 perforazioni di pozzi che garantiscono l'approvvigionamento di acqua potabile alla ventina di settori della nostra capitale fin qui privati di questo bisogno essenziale, dopo aver portato in 2 anni il tasso di alfabetizzazione dal 12% al 22%, il popolo burkinabè continua vittoriosamente la sua lotta per un Burkina verde. In 15 mesi sono stati piantati 10 milioni di alberi nel quadro del programma popolare di sviluppo, che è stato la nostra prima scommessa anticipando il piano quinquennale. Nei villaggi situati lungo le valli dei fiumi, ogni famiglia deve piantare 100 alberi ogni anno. Il taglio e la vendita della legna da ardere sono stati completamente riorganizzati e regolamentati con severità. Tra queste regole c'è l'obbligo di avere un patentino per fare il commerciante di legname, di rispettare le zone designate per il taglio del legno, fino all'obbligo di assicurare il rimboschimento delle aree disboscate. Ogni città e villaggio del Burkina possiedono oggi un bosco, avendo ripristinato così una tradizione antica. Grazie agli sforzi per responsabilizzare il popolo burkinabè, i nostri centri urbani sono stati liberati dal problema del bestiame vagante. Nelle nostre campagne i nostri sforzi si concentrano a favore della sedentarietà del bestiame, al fine di privilegiare il carattere intensivo dell'allevamento per lottare contro il nomadismo selvaggio. Tutti i criminali atti di piromania che distruggono le foreste sono giudicati e sanzionati da tribunali popolari di conciliazione di ogni villaggio. Una delle punizioni previste da tali tribunali è l'obbligo di piantare e curare un certo numero di alberi. Dal 10 febbraio al 20 marzo prossimi, più di 35.000 contadini, responsabili dei raggruppamenti e delle cooperative dei villaggi, seguiranno corsi intensivi di alfabetizzazione in materia di gestione economica, di organizzazione e tutela ambientale. Dal 15 gennaio è in corso un'ampia operazione chiamata Promozione Popolare dei Vivai per creare 7.000 vivai di villaggio. Riassumiamo queste 3 azioni sotto il vessillo delle 3 lotte. Signore e signori, la mia intenzione non è di esaltare senza sosta o misura la modesta esperienza rivoluzionaria del mio popolo in materia di difesa dell'albero e della foresta, ma piuttosto di parlare in modo esplicito dei grandi cambiamenti che stanno avvenendo in Burkina Faso nel rapporto tra gli esseri umani e gli alberi. Vorrei farvi partecipi della nascita e dello sviluppo di un amore profondo e sincero tra i burkinabè e gli alberi nella mia patria. Ci sembra in tal modo di applicare i nostri concetti teorici agli specifici modi e mezzi della realtà saheliana, nella ricerca di soluzioni ai pericoli presenti e futuri che aggrediscono gli alberi in tutto il mondo. Gli sforzi di tutti coloro che si trovano qui ora, l'esperienza accumulata da tutti noi, ci garantiranno sicuramente una vittoria dopo l'altra nella battaglia per salvare i nostri alberi, il nostro ambiente e la nostra vita. Signore e signori, siamo qui nella speranza che vi impegnate in una lotta dalla quale non saremo certo assenti, noi che siamo sottoposti ad un attacco quotidiano e crediamo che il miracolo del rinvenimento possa nascere dal coraggio di dire le cose come stanno. Sono venuto per unirmi a voi, per deplorare i rigori della natura. Sono venuto anche per denunciare quegli uomini che con il loro egoismo sono la causa della sfortuna del prossimo. Il colonialismo ha saccheggiato le nostre foreste senza nemmeno lontanamente pensare a lasciarle o a ripristinarle per il nostro domani. Continua impunita nel mondo la distruzione della biosfera, con attacchi selvaggi e assassini alla terra e all'aria, e non lo diremo mai abbastanza fino a che punto spargano morte tutti questi veicoli che vomitano fumi. Coloro che hanno i mezzi tecnologici per trovare i colpevoli non hanno interesse a farlo, e coloro che hanno questo interesse mancano dei necessari mezzi tecnologici. Dalla loro hanno solo la propria intuizione e la propria ferma convinzione. Non siamo contro il progresso, ma vogliamo che il progresso non sia condotto in modo sregolato e nella criminale dimenticanza dei diritti altrui. Vogliamo affermare che la lotta contro l'avanzata del deserto è una lotta per la ricerca di un equilibrio tra esseri umani, natura e società. Come tale, è prima di tutto una battaglia politica il cui esito non può essere lasciato al destino. La creazione in Burkina di un Ministero dell'Acqua, collegato a quello dell'ambiente e del turismo, è segno della nostra volontà di porre chiaramente sul tavolo i problemi, per trovarne soluzioni. Dobbiamo lottare per trovare i mezzi finanziari necessari ad utilizzare le risorse idriche esistenti, per costruire pozzi, serbatoi, dighe. Questo è il luogo ove denunciare anche gli accordi unilaterali e condizioni draconiane poste dalle banche e da altre istituzioni finanziarie che ci impediscono di realizzare molti nostri progetti. Sono condizioni proibitive che provocano un indebitamento traumatico dei nostri paesi, privandoci della necessaria libertà di azione. La soluzione non sta né in errati argomenti di stampo malthusiano, e io ribadisco che l'Africa rimane un continente sottopopolato, né in quei soggiorni di vacanza pomposamente e demagogicamente chiamati operazioni di rimboschimento. Noi e la nostra miseria siamo respinti contro il muro della nostra povertà, come cani spelacchiati e rognosi i cui lamenti e urla disturbano la tranquillità dei fabbricanti e dei mercanti di miseria. Ecco perché il Burkina ha proposto e continua a proporre che almeno l'1% delle somme colossali destinate alla ricerca di forme di vita su altri pianeti sia destinato a finanziare la lotta per salvare gli alberi e la vita. Non abbandoniamo la speranza che il dialogo con i marziani possa farci riconquistare l'Eden, ma riteniamo nel frattempo, come abitanti della Terra, di avere il diritto di rifiutare un'alternativa limitata alla sola scelta tra inferno e purgatorio. Così formulata, la nostra lotta in difesa degli alberi e delle foreste è in primo luogo una lotta popolare e democratica. Poiché lo sterile e costoso agitarsi di un manipolo di ingegneri ed esperti forestali non risolverà nulla. Nelle coscienze commosse di una quantità di forum ed istituzioni, per quanto sinceri e lodevoli possano essere, rinverdiranno il Sahel se non abbiamo fondi per scavare pozzi di acqua potabile profondi 100 metri, mentre c'è tutto il denaro necessario a scavare pozzi di petrolio profondi 3.000 metri. Come diceva Karl Marx, chi vive in un palazzo non pensa alle stesse cose né allo stesso modo di chi vive in una baracca. Questa lotta per difendere gli alberi e la foresta è prima di tutto una lotta contro l'imperialismo, perché l'imperialismo è il piromane delle nostre foreste e delle nostre savane. Signori presidenti, primi ministri, signore e signori, abbiamo adottato questi principi rivoluzionari di lotta perché germogli il verde dell'abbondanza, della gioia e della felicità. Crediamo nel potere della rivoluzione per bloccare la morte del nostro Burkina Faso e per aprirgli un nuovo luminoso futuro. Sì, il problema della foresta e degli alberi è esclusivamente questione di equilibrio e armonia tra individui, società e natura. È una scommessa possibile. Non ci tiriamo indietro di fronte all'enormità del compito e non sviamo dalla sofferenza degli altri perché la desertificazione non ha più frontiere. Possiamo vincere questa battaglia se scegliamo di essere architetti e non semplici api. Ciò significherà la vittoria della coscienza sull'istinto. Dovremmo dire sì all'ape e all'architetto. L'autore mi permetterà di ampliare questa analogia aggiungendo sì all'ape, all'architetto e all'architetto rivoluzionario. La patrie ou la mort, nouveau cran. Vi ringrazio.
Ecco, adesso abbiamo ascoltato l'intervento di Don Sankara alla conferenza di Parigi, che parlavano appunto dell'ecosistema. Adesso confrontate voi la differenza tra i bla 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 della Greta Thunberg e la magistrale lezione che ha dato il presidente Thomas Sankara a Parigi, una lezione che dovremmo seguire, una lezione dove sta a dimostrare che bisogna lottare nel proprio paese, gli africani devono lottare in Africa, gli europei devono lottare in Europa e non certamente fuggire dalle loro responsabilità. Noi ci sentiamo profondamente vicini all'intervento di Thomas Sankara e non a caso Thomas Sankara è stato dopo qualche anno ucciso perché diceva queste cose e ne ha detto molte altre che vi faremo sentire. E la Greta Thunberg invece è su tutti i giornali, i mass media si sono impossessati di lei e la portano dappertutto come Santa Maria Goretti. Ecco, questa è la differenza tra un rivoluzionario e una bla 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 come Greta Thunberg. Ecco, a voi date un giudizio e poi vedremo e traete le conclusioni. Arrivederci a tutti quanti e una buona giornata.